Questi sono testi mirabili, mentre si leggono si scopre la sapienza di ogni virgola, di ogni parola. Provate a fare un esercizio su questo testo, non è possibile appunto nella predica fare sto lavoro, ma un lavoro di esegesi su questo testo è un viaggio fantastico, a proposito di vacanze, eh? A proposito di vacanze. Non c'è come viaggiare nel senso di un testo e attraverso il testo scoprire i viaggi umani nell'avventura, no? Per fare veramente dei viaggi. Oltretutto si può fare anche se piove quello, no? Si può fare anche se il tempo è brutto. Perché l'operazione che fanno questi testi, e credo sia questo che alla fine giustifica questa nostra insistente ricerca, questo tornare continuamente su questi racconti così leggeri, così poco consistenti dal punto di vista della novità, dal punto di vista della filosofia. In realtà sono piccoli racconti, ma sono raccontati in una maniera che permettono di vedere il fondo. Il Vangelo, appunto, ha questa qualità di scavare in ciò che capita ogni giorno, perché, ripeto, qui si potrebbe raccontare anche di una nostra gita in barca, no? Proprio raccontando di quello. Questo Vangelo riesce a scavare una dimensione abissale, riesce a far vedere che l'uomo è più profondo dell'uomo, è questo che ci lascia di fronte al Vangelo con la bocca aperta, nel senso che uno vede dentro la sua vita gli abissi della sua profondità, del mistero, e d'altra parte l'immensità, la vastità, no? Il fatto che quello che riguarda me, d'improvviso mi si apre come qualcosa che riguarda tutti, mi dà una chiave di lettura per tutti, la profondità e l'ampiezza del Vangelo. È come se questi racconti avessero una dimensione immensa ed eterna, come se la nostra realtà quotidiana fosse davanti a Dio, o come se la nostra vita fosse il suo regno, cioè dove Dio passeggia, dove Dio guarda, dove Dio si commuove, dove Dio prevede, dove Dio promette, dove Dio vive, appunto. Questo è il regno di Dio. Che la nostra vita sia vissuta da Dio, questo fa della nostra vita il regno di Dio, appunto. E così un episodio sul lago, vissuto dai discepoli di Gesù col Maestro, diventa occasione per leggere addirittura la condizione umana e il passaggio di Dio nella condizione umana. Avrete visto che tutto questo testo è costruito sullo schema degli incontri pasquali, no? È un racconto della resurrezione, questo discorso, in realtà, eh? Allora proviamo a riprenderlo un momento, questo racconto. Dopo che la folla fu saziata, appunto, moltiplicazione dei pani e poi il viaggio sul mare. Chi ha presente i testi dell'Esodo, il deserto, appunto, no, sono i segni, il passaggio del Mar Rosso, la moltiplicazione dei pani, l'Eucaristia, il battesimo. Dopo che la folla fu saziata, Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra riva. Congedata la folla, salì sul monte solo a pregare. Venuta la notte, guardate come insiste, egli era ancora lassù, solo a pregare. E quindi il primo tema che apre l'abisso è questa notte, la notte simbolica dell'ora delle tenebre. Dio ci salva nella notte, Gesù passerà nella notte della morte, è il tema pasquale, appunto. E nel frattempo i discepoli affrontano il mare, che è la figura biblica del nulla, del regno della morte. Quindi immaginate questa istantanea profonda della condizione umana, sopra il mare, sopra la notte e sotto il mare, e in mezzo alla zattera su cui questa compagnia sta viaggiando, sta compiendo la sua traversata. Ecco, questa è la condizione umana. Gli uomini sono su una zattera che è compresa tra due abissi, la notte e il mare. Certo, noi possiamo anche far finta con la pila che abbiamo sulla zattera o coi pesci che mangiamo, possiamo far finta di continuare a parlare di ciò che fanno e sentono gli uomini sulla zattera, del bello e del cattivo tempo, del sonno e della veglia, degli umori e dei comportamenti dei singoli, della pesca e del mangiare, dei discorsi e dei progetti. Possiamo continuare a parlare di queste cose, ma in realtà se uno scende un po' in profondità sulla punta dell'anima, radicalmente, ciò di cui si tratta sulla zattera è solo un'alternativa, la paura o la fede. Capite bene? Noi possiamo passare tutta la vita a dire che è questione di portare i bambini all'asilo, che è questione di andare in vacanza, di beccare il cattivo tempo, il brutto tempo. Possiamo parlare tutta la vita di queste cose, senza mai tirare a galla ciò che invece ciascuno di noi tutti i momenti sente, e che è di essere su una zattera col buio sopra e col mare sotto, la cui alternativa è la paura o la fede, appunto. Questa è la profondità della traversata della vita o della vicenda umana. In realtà la traversata è una prova, un'avventura spirituale, è una creazione del cuore. Non si tratta solo di far abbrustolire due pesci per tirare sero, di giocare a carte o di dire che tempo farà. Si tratta di scavare il cuore dell'uomo per vedere cosa c'è dentro, appunto. Drammaticamente la prova della traversata crea il nostro cuore. Solo nel dramma della libertà e dell'angoscia. E dell'angoscia, appunto. Questa è la vita. Uno scavo in profondità dell'uomo. Scavo che può annientarlo, che può rivelare, ecco perché ci andiamo poco al fondo, perché lo scavo può rivelare al fondo di sé il tarlo del niente, o la paura, appunto. Questa realtà spaventosa che l'uomo ha dentro di sé, che è la paura, ma la paura non di qualcosa, è la paura radicale, la paura del niente, appunto, la paura che uno può fare tutto, eppure è disperato. Oppure scavo che può portarlo alla rivelazione di un tesoro nascosto, che è il tesoro da cui esce il segreto, da cui esce ogni altra speranza, e che è la fede. E che è la fede. E allora tutta la, come si può dire, tutto ciò che ci capita in realtà è un incremento drammatico della paura e della fede, no? In questo scontro che decide di noi alla fine, che senza accorgerci va a decidere poi di come ci comportiamo, di come sopportiamo, di come siamo generosi, di come siamo pazienti, di come siamo capaci di accettare, di come siamo coraggiosi. Decide tutto al fondo questa punta spirituale in cui lottano la paura e la fede. E a nutrire la paura, lo sappiamo, è l'insuperabile insensatezza del viaggio, il fatto che noi non possiamo conoscere o possedere l'esito. E questo ha di che inquietare, appunto. Che tu stia tricco, che stia quieto, nonostante non si sappia dove si sta andando. Questa è una questione difficile, no? E d'altra parte i ripetuti pericoli e minacce, il vento contrario, le ritornanti burrasche, e poi la banalità e spesso l'egoismo, la cattiveria dei compagni di viaggio, e poi la mia fragilità, la mia cattiveria, tutto questo può scavare nel mio cuore la paura. Questa disperata non fede che a malapena noi mascheriamo con le occupazioni di ogni giorno, no? Oppure la fede, appunto. La fede può nutrirsi dal fatto che, bene o male, la mia barca comunque tutti i giorni ci apre un po' di mare. Ci sta andando, eh? E poi la gentilezza, le attenzioni dei compagni di viaggio, tantissime. E poi la coltivazione che un po' posso curare del mio coraggio, del tenue coraggio che abita nel mio petto. Ecco, questo riesce forse un po' alla volta a rassicurarmi, a far vincere la fiducia, a darmi pace. E a far nascere un po' alla volta o a lasciare emergere un po' alla volta quel sentimento radicato che questo viaggio va da qualche parte, che qualcuno ci chiama, che qualcuno ci sta aprendo la via, che qualcuno ci ha fatto partire e ci aspetta al di là del mare, e che questo abisso di morte che sta sopra di noi e sotto di noi è vinto dalla fede. che viene dal fatto che tu in questo abisso sei come tenuto da un braccio. Sentirci in braccio a qualcuno che domina i cieli e i mari, gli abissi della morte e della paura. Tu, o Dio, poni su di me la tua mano, dice il Salmo. Alle spalle e di fronte tu mi circondi e poni su di me la tua mano. Il Signore stese la mano dall'alto e mi prese e mi sollevò dalle grandi acque. Questo appunto è l'esperienza della grazia, il rivelarsi di una mano che sorregge il pericoloso viaggio e che è ciò che stabilisce il mio viaggio nella fede, lo consolida nella fede, pur essendo io su una zattera che ha al di sopra il buio della notte e sotto il mare del niente, appunto. Con la fede sarei salvo. Con la fede potrei compiere la traversata nella fiducia e nella pace. Nella fede però. Ma ho io la fede? E questo è il mio tormento, no? Il mio tormento riguarda la verità della mia fede, il dubbio che corrode in profondità la fede. E che non è quello, anche se certo, conta anche quello, non è quello che riguarda la verginità della Madonna o l'infallibilità del Papa o qualcosa su cui io non sono convinto di quel che dicono i preti. Certo, questi dubbi sono normalissimi, è bene nutrirli, è bene pensarci a queste cose, i dubbi servono per pensare. Non è di questo che parlo, ma parlo di quel dubbio che riguarda la fede stessa, cioè il dubbio che la mia fede sia un'illusione, il dubbio che più che un'effettiva persuasione della verità del Vangelo, più che affidamento sincero alla parola di Dio, alla volontà di Dio, sia la proiezione di un mio bisogno. E questa è la lotta spirituale che la fede affronta dentro di noi, perché la mia paura in genere preferisce, più che fidarsi della parola di Dio, gestire alcune sicurezze più controllabili. Il dubbio alimentato dal mio stare abbarbicato a me stesso, dalla volontà inestirpabile di autocertificarmi, no, di volere la sicurezza della mia vita non nella direzione di invocare, di pregare, della fede appunto, ma nella direzione di autoaccertamento preliminare. Cioè chiudo tutte le mie porte, le mie finestre, poi faccio l'inventario di ciò che è dentro di me, di ciò che, di cui io posso disporre, e sappiamo dove va a finire l'inventario, la salute, i soldi, un po' di serenità, che decidiamo noi cos'è, no? E è chiaro che in questo chiuso noi troviamo un fascio di specchi, di rimandi ambigui, di proiezioni. Il dubbio è un piano inclinato scivoloso a questo livello, quando io voglio autoaccertare la fede. E d'altra parte questo dubitare così spontaneo dell'uomo, il quale vuole autocertificarsi, a partire da Adamo, il peccato di Adamo è un tentativo di autocertificazione. Questo spontaneo dubitare dell'uomo oggi è alimentato da tutta una cultura del sospetto, da un sistematico, scientifico sospetto, con cui l'uomo moderno, guidato da abili maestri, vede la fede come proiezione rovesciata di un bisogno o della paura, appunto. Noi abbiamo appunto costruito una cultura ormai da un secolo e mezzo guidata da questi maestri. Pensate la lettura che Marx ha fatto della religione, ha affascinato miliardi di uomini, è una parte intera del mondo, no? O la lettura freudiana della religione, o la lettura nietzschiana, che è la più potente di tutte, la proiezione della paura, appunto. Ecco, tutto questo in realtà incide la nostra coscienza in profondità, e quell'ansia di autocertificazione erosa dal dubbio che ogni uomo ha, l'uomo moderno ce l'ha al triplo. In soccorso a questa paura, Dio manda la sua parola. Questo è appunto l'avventura del figlio che viene in questo mondo. Dio manda suo figlio presso ogni uomo, diceva così la preghiera iniziale, noi che siamo figli adottivi. L'impresa che Dio ha da fare con noi è quello di convincere ogni uomo, uno a uno, che può aver fede. Questa è la rivelazione, questa è la missione del figlio, questo vuol dire che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo. Perché ogni uomo possa, in forza dello Spirito, come il figlio, rivolgersi a Dio come Padre, questa è la fede appunto. Noi è Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma questa è un'impresa totalmente incerta, totalmente fragile. Ecco, il racconto di cui noi abbiamo letto in realtà è il racconto del viaggio di Gesù. L'episodietto del mare che si increspa, di questi che hanno paura, è Gesù e suo a pregare presso il Padre e arriva sul mare, appunto, no? Al far del mattino, a consolare la paura. In realtà è la figura della rivelazione, è la rivelazione, no? Cioè, è quello che Dio fa con noi, è quello che Dio fa con ogni uomo, appunto. In soccorso alla nostra paura, Dio rivela la sua incrollabile compagnia, la sua mano. Lascia giù la sua mano, che non lascerà affondare nessun uomo nella traversata. E la rivelazione prende figura nella vicenda di Gesù. La vicenda in cui la mano di Dio si rivela e in cui l'uomo si fida completamente negli abissi della morte. Gesù si è affidato alla mano di Dio, in questo ci ha salvato. Appunto. Abbiamo trovato negli abissi della morte una mano da attaccarci, l'uomo si è attaccato, Gesù. La vicenda in cui l'uomo di Dio sprofonda nelle acque della morte e viene trattenuto e risollevato dalla mano di Dio. In questo senso, l'episodio sul lago è agli occhi della fede dei discepoli, ecco che si può tornare alla lettura pasquale del testo, agli occhi della fede dei discepoli l'episodio sul lago diventa parabola della Pasqua di Gesù, della vittoria di Cristo sulle potenze della morte. E sullo sfondo c'è la marcia di Israele attraverso le acque del Mar Rosso, e più lontano ancora il vento di Dio che soffia sulle acque della creazione. Perché in questa vicenda pasquale di Gesù si rivela la verità della vicenda di tutti. In questa sera in cui Gesù attraversa coi suoi il lago di Genezaret, si rivela il senso della traversata di Adamo, cioè il passaggio dalla paura alla fede. Perché la traversata di ogni uomo è questa, dalla paura alla fede. E questo è il passaggio che salva, la Pasqua di Dio con noi. E il senso di questo passaggio della Pasqua si rivela agli occhi dei discepoli, di chi crede ed è stato battezzato. Questo è un testo battesimale, come sta avvenendo adesso, dove dei cristiani, attraverso il loro battesimo, celebrando l'Eucaristia, scoprono nella parola e nel gesto di Gesù la verità del passaggio dalla paura alla fede, della traversata della vita di ogni uomo. Questo racconto quindi è un racconto della vita di Gesù ed è un invito fatto ai discepoli di seguirlo. E qui si aprirebbe tutto un altro discorso suggestivo, perché i cristiani, nel rileggere l'episodio della vita di Gesù in questa luce della fede, giudicano anche la Chiesa. Vedete che in questo caso vi è messo in primo piano Pietro. Però qui non portano, come facciamo noi, Pietro davanti alle folle osannanti, dicendo che c'è la salvezza in Pietro. Qui Pietro, poverino, è il primo che ha paura e va a fondo. È uno stile pastorale molto diverso di questo testo e dei discorsi che noi stiamo facendo girare nella nostra Chiesa oggi. Sarebbe appunto da partire con un'altra predica qui. In realtà questo testo è un invito fatto a Pietro e a coloro che si trovano sulla piccola barca della Chiesa, quindi anche un discorso sulla Chiesa. Una Chiesa che è invitata a prendere il largo, a entrare con coraggio nei flutti della storia, nel cuore degli uomini. Non una Chiesa che fa finta di passare in mezzo col carro armato per salvare gli uomini, ma che deve condividere sulla barca la paura degli uomini, deve sapere interpretare la traversata dalla paura alla fede. Se non sente con gli uomini, appunto, questa pericolosa traversata, come potrà parlare del Vangelo? Il coraggio, appunto, di sfidare la traversata. Perché Gesù sta lì e fa provare ai discepoli la paura? Una Chiesa invitata a provare la paura e il dubbio. Mentre invece noi oggi stiamo giocando il gioco del dar sicurezza. E siccome questa civiltà appunto non riesce a dar sicurezza attraverso la scienza, attraverso il benessere, diamoglielo con la religione, con quella più facile magari. La religiosità, quella più becera, non è un retaggio tradizionale, è un prodotto moderno, molto moderno. È prodotto di ciò che viene appetitosamente cercato da quest'uomo ansioso, mentre noi dovremmo fornirgli il cibo della fede, appunto. Una Chiesa invitata invece a provare la paura e il dubbio. Pietro e i discepoli dubitano che sia il risorto. Se sei tu, dimmi che venga. Ma quando mai noi sentiamo la Chiesa parlare così? Noi dobbiamo sempre sentirla con delle certezze, con delle verità. E la fede tante volte non è nelle verità, è nel cammino, appunto. I discepoli dubitano che sia il risorto e partono coraggiosamente all'inizio. Ma poi, presi dal dubbio, cominciano a guardarsi attorno anche loro, vogliono assicurare i piedi e allora sprofondano. Una Chiesa invitata a dar coraggio agli uomini che stanno compiendo la traversata dalla paura alla fede con l'unica ricchezza che essa possiede, che non sono la sua importanza sociale o le sue verità o le soluzioni dei problemi, ma l'unica ricchezza che la Chiesa possiede è l'invocazione al suo Signore. Tuo Dio, poni su di me la tua mano.